Questo podcast fa parte di Voice, Podcast Creators Company.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Ciao, sono Anna Resi, sono una italiana residente all'estero negli Stati Uniti. Lavoro come traduttrice e insegnante di italiano. Ho tre figli che parlano tre lingue e negli ultimi anni mi sono specializzata nell'insegnamento dell'italiano ai bambini multilingui che parlano due o più lingue, di cui una sia l'italiano.
Il bilinguismo, o anzi in questo caso il multilinguismo addirittura, cioè la capacità o la condizione abbastanza comune, soprattutto adesso per i bambini, cioè di imparare non una ma due o più lingue alla volta, quindi non dopo a scuola o studiando come di solito si è abituati, ma partendo già mischiando, tra virgolette, due lingue diverse. E fa casino? È un problema nell'apprendimento o al contrario sono skill che aiutano in realtà? E soprattutto sono vere quelle cose che imputano al bilinguismo, al trilinguismo, al multilinguismo la capacità di avere un mindset diverso per ogni lingua? E poi è così evidente? Sono tematiche non facilissime da spiegare e da studiare, soprattutto a livello neurologico, però ne ho parlato con Anna Aresi, che oltre a essere la mamma di tre bambini che parlano sin da subito tre lingue, cioè sin da subito quando si inizia a parlare evidentemente, fa la traduttrice e insomma il problema riesce a porselo da professionista, da addetta ai lavori, e sono venute fuori delle cose interessanti. Anna mi ha contattato su Instagram per raccontarmi quello che fa nella vita e come vive per partecipare a Umani Molto Umani. Se anche tu hai un lavoro strano che può rispondere a tutta una serie di dubbi, scrivimi, mi trovi su Instagram appunto su Radio Kestel.
Umani molto, umani molto, umani molto umani.
Ciao, sono Giampiero Kesten e questo è Umani Molto Umani, lo spin-off settimanale di Cose Molto Umane dove a rispondere sono gli esperti del settore.
Allora, in realtà avevo fatto un anno all'estero, in California, durante l'ultimo mio anno di università. E da lì non avevo assolutamente intenzione di rimanere in America, poi però mi hanno, insomma, amici, colleghi, professori mi hanno chiesto: ah, ma perché non fai domanda? Ho fatto domanda di dottorato, mi hanno preso e quindi l'anno dopo sono partita. Ho preso il PhD nel 2016, nel frattempo avevo conosciuto mio marito.
Succede sempre quella roba lì, porca miseria.
Esatto.
Il PhD l'hai preso in?
Italian Studies.
Italian
quindi
Studies,
ok. Nel dipartimento di italiano, esatto.
In realtà oggi tu sei qua perché si è dato nella tua vita che sei diventata una grande esperta di una casistica abbastanza rara, cioè il trilinguismo.
Sì.
Perché
sì.
I tuoi bambini, tu hai quanti bambini?
Tre
bambini, giusto? Quindi nove linguisti. Parlano tutti e tre lingue.
Sì, allora, il più piccolo non parla ancora perché è un anno. Okay. Però gli altri due sì. E cioè, in realtà io uso di solito il termine multilinguismo per tirare dentro un po' tutti, nel senso che capita abbastanza spesso comunque oggigiorno che i bambini siano bilingui, di questi ce ne sono in giro tanti, trilingui no. Però sì, diciamo, mi sono specializzata nel lavoro con bambini che parlano due o più lingue.
E quali sono, anche perché tu che lavoro fai adesso?
Allora, io lavoro come traduttrice, prevalentemente, e poi ho fondato la chiamo scuola, in realtà non abbiamo nemmeno una sede fisica, cioè andiamo di volta in volta in posti che ci ospitano, però appunto lavoro con gruppi di bambini che appunto parlano più lingue, di cui una di queste lingue sia l'italiano, e io con loro lavoro sull'italiano. Quindi okay. Faccio un gruppo di piccolini in cui facciamo le canzoni, cose comunque lavoriamo sulla lingua, ma in modo ovviamente ludico, vista l'età. E poi adesso ho cominciato a fare anche un gruppo di bambini più grandi con cui facciamo letture, leggiamo in italiano.
Io sono bilingue e ho sempre, dico sempre che avere, cioè sapere due lingue dalla nascita, cioè dalla nascita, insomma, da quando si inizia a parlare, è un po' come avere due sistemi operativi, nel senso che in un certo senso è quello che è difficile spiegare a chi magari non lo è. Il fatto che effettivamente modella, il linguaggio modella il nostro modo di pensare. Questo, beh, non sono io che lo dico, si dice. Sì, immagino sì. Il casino, nel senso anche positivo, anzi soprattutto positivo, che viene fuori quando di lingue se ne parla tre. Tu immagino che questo tema l'abbia approfondito. Puoi raccontare qualcosa di come funziona effettivamente?
È interessante perché spesso quando si parla di, come dire, cervello, come funzionano le a livello cognitivo, no? Si fa sempre il parallelo, comunque si usano delle immagini legate, no? Ai computer e a queste cose qui. L'area in cui vengono, tra virgolette, scritte le lingue nel cervello, no? È un'area specifica. Quando, ad esempio, se io... Nel mio caso, io sono nata in Italia, sono monolingua, cioè ho parlato italiano fino a una certa età, dopodiché ho imparato l'inglese a scuola, l'inglese e il francese. Queste lingue che io ho imparato dopo si sono aggiunte al mio cervello in un'altra area e, diciamo, il mio cervello per capire come utilizzare queste lingue ha dovuto creare delle connessioni, comunque dei modi per utilizzarle, no? E quindi questo... Quindi noi parliamo di acquisizione delle lingue in maniera successiva, cioè prima ne ho imparata una, poi ne ho imparata un'altra.
Vado sempre con i sillogismi idioti dell'informatica, vediamo se funziona. Cioè, imparare una seconda lingua è come, cioè non è cambiare la lingua del sistema operativo, ma è come scaricare il traduttore.
Sì, praticamente sì. Okay. Sì, a grandi linee.
A molto grandi linee, naturalmente, però era giusto per...
Cioè, richiede anche, come dire, di rifare una mappatura, perché poi nel senso, dipende poi anche a che livello, no? Poi tu impari la seconda lingua. Ad esempio, io sono monolingue, però avendo vissuto qui per molto tempo, avendo anche studiato, cioè la mia lingua di lavoro di fatto è l'inglese.
Certo.
Per cui io, in un certo senso, sono, cioè ho una... Com'è? Non mi viene neanche la parola, una conoscenza dell'inglese che di fatto mi permette di vivere in un ambiente anglofono, come, cioè, senza nessuna differenza tra i native speakers, no? Americani.
Certo.
Però c'è sempre quello scarto, per cui, come dire, richiede sforzo per me il rimappare la realtà con la lingua inglese rispetto a come automaticamente lo farei, no, con l'italiano.
Certo.
E invece nel caso in cui un bambino o una bambina impari due o più lingue nello stesso tempo, è come se queste lingue venissero scritte nella parte della linguistica del cervello nello stesso tempo. Però tendenzialmente è come se all'inizio si buttasse tutto in un grande calderone e dopo, pian pianino, il bambino o la bambina capisce che in realtà si tratta di due o più sistemi diversi. E infatti anche a seconda poi di come il bambino o la bambina impara la lingua, questo si esprime nel modo in cui parlano, no? Perché ci sono vari modi in cui un bambino può essere esposto a più lingue, no? Ad esempio, nel nostro caso, io parlo solo in italiano, mio marito, che è di Hong Kong, parla solo cantonese e vabbè, ovviamente il contesto è anglofono, per cui all'asilo, a scuola, così. Per cui i bambini, i nostri figli hanno, come dire, una separazione abbastanza chiara, cioè la mamma parla così, il papà parla così, la maestra parla così. E quindi loro, all'interno del loro repertorio linguistico, vanno a pescare le parole adeguate al contesto, no? Per cui magari io nel mio repertorio linguistico ho tre modi per dire mela. Ma se devo dire mela con la mamma, andrò a pescare la versione, no, di questo concetto che io associo al contesto mamma, che è quindi il contesto italiano. E questo funziona con, insomma, con le altre lingue, a dirla molto semplificata.
Certo. E ogni tanto si parla di... cioè si dice che nel bi o nel trilinguismo ancora di più, immagino, sia una sorta di carattere vagamente diverso nel modo in cui... cioè ci si pone rispetto alla realtà in modo un pochino diverso. Che secondo me è vero, ok? Cioè nel senso, lo vedo su di me, non è niente di eclatante, nel senso non sono personalità multiple naturalmente, però tu da mamma immagino che noterai se ci sono delle sfumature di comportamento nei tuoi figli.
Allora, devo dire, non l'ho notato in maniera eclatante, Però sì, allora so che sì, è una cosa che si dice, ma ad esempio lo vedo anche su di me, no? Di nuovo io sono monolingue, però ad esempio ci sono alcuni contesti in cui mi sento molto più a mio agio ad esprimermi in inglese e magari mi sento, perché avendo fatto il dottorato qui e avendo anche, essendomi, come dire, avendo acquisito una certa consapevolezza di me e anche una sicurezza di me che prima non avevo, allora ad esempio io stessa quando parlo in inglese sono più sicura di me stessa e
Cioè, se devi fare la
invece
figa sul
tipo.
lavoro, sei in inglese.
Esatto, e invece forse perché avendo lasciato l'Italia quando comunque avevo 22 anni e ero insicura così, allora quando parlo in italiano mi ritorno un po', no, a quella versione di me.
Bellissimo.
E quindi sì, e lo dicono in molti che parlano più lingue. Sui miei figli, devo dire, a livello di comportamento non l'ho notato ancora.
Ok.
Però oggettivamente li vedo giocare di fatto, cioè giocano o tra di loro o con gli amici qui con cui parlano in inglese, quindi non è che li abbia neanche visti, sono piccolini ancora, quindi non li ho visti in...
Certo. Scusami,
Sì,
in che
però...
lingua? Fra di loro in che lingua giocano?
A seconda di che c'è in giro, a seconda del gioco,
Ma dai.
allora loro hanno tutti e due... I più grandi, la prima lingua che hanno cominciato a parlare è stato il cantonese, con mia grande sorpresa, perché io ero convintissima che essendo io la mamma avrebbero
Sei
cominciato in
rimasta un po'
italiano.
male, eh?
E invece no, hanno cominciato a parlare in cantonese. E in generale è la lingua che loro utilizzano di più tra di loro. Se ad esempio sono a casa con me e quindi sono in giro io, parlano in italiano. Se fanno dei giochi che magari portano a casa da scuola, cioè non lo so, magari fanno un gioco che giocavano a scuola e poi tornano, allora lo
Certo.
fanno in inglese. Ogni tanto quando giocano, e magari il contesto del gioco è in inglese, ma i personaggi parlano cantonese. Quindi sì,
Che
poi va felice.
delirio! Deve essere un casino pazzesco, che bello. Sanno scrivere in cinese?
Allora, non ancora, no, ti dico, sono piccolini. Allora, il mio più grande fa i 6 anni tra un
Ah, ok,
mese.
quindi sono piccolini, sì.
Sì, poi l'altra ne ha 4 e il bimbo ne ha 1, quindi... Però riconoscono qualche carattere e adesso stiamo valutando se mandarli a una scuola di cantonese, diciamo, extracurricolare, farebbero qualche ora a settimana, l'anno prossimo, ma vediamo.
Tu e tuo marito parlate solo in inglese, nel senso che lui non parla niente di italiano e tu non parli niente di cantonese?
Allora, io e mio marito parliamo in inglese. Mio marito di fatto ha imparato l'italiano perché nessuno nella mia famiglia parla
Ok, ah, ho dovuto farlo
cioè,
per
no, no,
avere.
non è vero. Allora, i miei fratelli, così sì, però i miei genitori
I
no.
suoceri vanno parlati in italiano, ok.
Esatto, e in realtà appena eravamo sposati i miei genitori hanno fatto un piccolissimo sforzo con Duolingo, poi non appena hanno visto che lui comunque se la
Era
cavava
più
hanno
veloce lui.
abbandonato completamente, sì. E quindi no, lui capisce, cioè lui parla abbastanza bene. Io capisco qualcosa
Ok.
di cantonese, però non sono molto brava a parlare.
Ma è oggettivamente più difficile, cioè come sembra a noi occidentali o no?
Allora, è un sistema completamente diverso, nel senso che è una lingua tonale e quindi il grosso del significato è portato dal tono, più che come dire, che ne so, dalla sillaba, no? Dalla consonante vocale. Per cui, allora, la variante, diciamo, di cinese più comune, più diffusa è il mandarino, a cui no, la gente pensa di solito che ha 4 toni. Il cantonese ha 9 toni.
Porca miseria.
Di cui di fatto se ne usano principalmente 6, però sono comunque insomma. E quindi per l'orecchio che non è abituato a sentirlo è molto difficile. Io, ad esempio, cioè in astratto, se lui mi dice ecco i 6 toni, da 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 da, li sento, ma quando loro parlano per me è il 95% contesto.
Certo.
Non, perché la stessa, tra virgolette, parola, no, lo stesso consonante vocale può voler dire mamma, nonna, cavallo, un
Cose
sacco di altre cose.
completamente certo.
Quindi io per ora dico, vabbè, mi rendo, cioè capisco più o meno se stiamo parlando della mamma o della nonna di un cavallo, ma lo capisco dal contesto. Se mi dicessi la parola, cioè la frase così in astratto, non so se lo saprei.
Che è uno dei motivi interessanti che avevamo visto in Cose Molto Umane di una puntata di un sacco di tempo fa, che le lingue tonali sono legate ovviamente a una raffinatezza di all'udito pazzesca, cioè è innato per chi lo parla, se no è come essere afasici, cioè non capire le parole, non capire i toni.
Esatto, sì. E infatti dall'altra parte la cosa che abbiamo scoperto recentemente è che ci sono le parole che mio marito sbaglia, perché appunto essendo il tono così importante, la consonante che c'è davanti, cioè chi se ne
Chissene,
frega. E
ok.
allora abbiamo scoperto che i suoi genitori invertono la L e la N tantissimo, al punto che lui non sa se alcune parole si dicono con la L o con la N. E
Perché l'hai
quindi adesso
imparata
la
così.
Sì, perché lui si è reso conto un paio d'anni fa che i suoi genitori sbagliavano e che quindi lui ha imparato sbagliato con i suoi genitori e quindi niente, adesso dobbiamo controllare ogni volta, cioè lui controlla se sì.
Senti, quali sono i grandi luoghi comuni del multilinguismo?
Allora, ce ne sono due forse che sono gli opposti. Il primo è che, come dire, viene naturale. E questo poi non lo so, magari anche qual è stata la tua esperienza. Nel senso, l'apprendimento della lingua, sì, è una cosa assolutamente naturale, no? Cioè, nessuno deve, cioè, una bambina o un bambino impara a parlare dal contesto. Però quando siamo in un contesto appunto multilingue, io parlo magari dal punto di vista della famiglia. Bisogna un attimo pensare, no? Cioè, a che cosa sono esposti i bambini. Cioè, il fatto che io sia italiana non garantisce di per sé, cioè il fatto che io sia italiano, o meglio, che io parli italiano, non garantisce di per sé il fatto che i miei figli parleranno italiano, perché se loro sono esposti al 99% all'inglese, e la lingua si impara attraverso l'esposizione, cioè non è che io, no, gli passo l'italiano per osmosi, io passo l'italiano per esposizione. E quindi bisogna, cioè quello che io dico ai genitori, no, è che bisogna un attimo fare mente locale di quanto proprio a livello quantitativo, a quanta percentuale di inglese sono esposti i bambini, a quanta percentuale di italiano, perché c'è una soglia al di sotto della quale l'apprendimento non avviene. Questa soglia è dibattuta. C'è chi dice 30%, c'è chi dice 40%, c'è chi dice 50%. E quindi questo secondo me è una cosa a cui bisogna pensare, perché sento tanti genitori che dicono: ma dai, ma noi siamo italiani, come mai loro ci parlano sempre in inglese? Ho capito, però se la televisione la guardano in inglese, i libri li leggono in inglese, a scuola giustamente vanno in inglese e poi magari che ne so. Poi per carità, ci sono degli elementi che non sono nel controllo dei genitori, cioè se uno deve lavorare fino a tardi, deve
Certo.
lavorare fino a tardi, non è che puoi dire torno a casa dal lavoro così sto con i figli perché così loro imparano in italiano, però ad esempio si può dire magari ritaglio non so, un momento, che ne so, tutti sabato mattina stiamo sempre insieme, no? Cioè bisogna pensarci un attimo, ecco. Quindi sì, avviene automaticamente, nel senso che l'apprendimento della lingua avviene automaticamente, ma se si vuole trasmettere ai propri figli una lingua che non è quella parlata dal contesto, bisogna anche pensarci un attimino, non si può dire, lasciare tutto così e dire vabbè, siccome io la parlo, allora impareranno anche loro. E invece l'altra, come dire, l'altro luogo comune opposto invece è fanno casino, non imparano, mescheranno tutto, sarà un disastro. E questo, vabbè, è un luogo comune che è stato smontato più e più e più volte, che in teoria anche gli educatori o comunque tutta la gente che ha a che fare con i bambini ne è consapevole, ma in pratica vedo che è un pregiudizio che è ancora molto diffuso, nel senso che non appena succede qualcosa, magari sorge il minimo problema, la minima preoccupazione a livello scolastico del bambino, di solito la prima cosa che si va a colpevolizzare è però il bambino parla due lingue, allora
Certo.
come dire, sì. Quindi questo è ancora molto, secondo me, non è ancora stato smontato nei fatti, questo pregiudizio.
Quali sono le domande che ricevi più spesso da professionista dell'insegnamento?
Ma abbastanza queste, nel senso non si confondono, mischiano le lingue, i miei non tantissimo, devo dire, però in generale è una cosa comune per i bambini.
Ma non è neanche grave in realtà.
E non è esatto, non è una cosa grave, anzi... Di solito è un buon segno, perché e qua ci sono stati degli studi molto interessanti sullo Spanglish, no? Quindi sulla commissione di inglese e spagnolo, perché lo Spanglish ha delle regole,
cioè?
Nel senso, cioè chi le ha studiate si è accorto che comunque chi fa delle frasi miste lo fa con un criterio, al punto che il che sostanzialmente fa capire che i parlanti hanno una comprensione buona della struttura sintattica e che quindi, adesso non so, faccio un esempio a caso, io posso fare una frase in cui ci metto dentro il verbo in spagnolo e la frase funziona, ma non potrei cambiare un altro elemento della frase perché suonerebbe male in Spanglish.
Quindi è come se, esatto, cioè come se ci fosse un percorso neurologico che è uguale per tutti quando si mischiano l'inglese e lo spagnolo.
Sì, esatto, cioè... E quindi in realtà, ovviamente negli Stati Uniti la combinazione spagnolo-inglese è
super comune,
studiata.
Certo.
E infatti c'è una studiosa che io seguo molto, mi piace molto, lei dice Spanglish di fatto è nato come un termine derogatorio, no? Cioè, certo, per dire non è né carne né pesce, ma lei dice in realtà sta proprio diventando una variante a sé stante. Cioè lei dice dovremmo usare United American Spanish o US Spanish, cioè come noi diciamo, adesso non so, magari tu lo sai meglio di me, no, però c'è la variante della Spagna,
sì, certo,
e c'è la variante sudamericana, poi ogni stato sudamericano, cioè non so, c'è Mexican Spanish, no?
Argentina, Cile,
la propria variante,
certo. Sì, sì, sì.
Allora anche quello che si parla negli Stati Uniti dovrebbe essere, come dire, considerato una variante dello spagnolo a tutti gli effetti.
Cioè avere la dignità di una lingua a sé, insomma.
Sì, sì.
O di una versione di una lingua. Sì. Figo.
Esatto. E quindi, no, quindi appunto il mischiare non di per sé non è un problema. Certo, poi dipende anche nel contesto in cui sei. Per cui, diciamo, se siamo in un contesto, tra virgolette, scolastico, allora cerchiamo, no, di dividerle. Però il fatto che se il bambino mi sta dicendo la frase e poi non si ricorda la parola, ritorniamo, non so, non si ricorda mela, e allora mi dice apple, e io gli dico, ah, mela, e loro ripetono, dicono mela, cioè non...
Ripassano quella cosa lì, certo.
Sì, sì, perché il tuo cervello va, come dire, a prendere la cosa che è più disponibile, no? Se in quel momento non trova dove ha messo la parola mela, ma in quel contenitore dove c'è il concetto di mela c'è la parola apple, allora loro prendono quella lì. Poi anche loro possono sviluppare una consapevolezza. Ad esempio i miei figli adesso questo lo fanno. C'è una consapevolezza metalinguistica per cui si rendono conto che non si ricordano la parola in quella lingua. E allora al posto di dirmi bla 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 apple, mi dicono bla bla bla. E come si dice apple in italiano?
Ah, ok, fanno il salto,
capito?
In più.
Capito, quindi certo, loro si rendono conto che lì ci andrebbe una parola italiana che al momento però non si ricordano e allora mi chiedono come.
Cari.
Umani Molto Umani torna settimana prossima. Cose Molto Umane c'è oggi e domani e ogni giorno come sempre. Cose Molto Umane, Umani Molto Umani e Cose Molto Americane li trovate su tutte le piattaforme di podcast. Un saluto a tutti da parte di Giampiero Kesten.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.